Mai dire 30 minuti di marketing. Il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande, far crescere il proprio business e vendere di più.
Benvenuti su Mai dire 30 minuti di marketing. Io sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte del filo, sempre presente, sicuro come le tasse e la morte, Giuseppe Franco, che saluto.
Ma perché devi creare queste immagini di tasse e morte? Cioè, poi divento come il gatto nero quando passo. Cioè, una cosa incredibile, voglio dire.
Ma è quella sicurezza, guarda, sono quasi 2 anni, no? La certezza, sono quasi 2 anni che ormai noi tutti i mercoledì siamo qui con le nostre belle voci, la tua sicuramente, la mia molto meno, e con i nostri bei lampioni che abbiamo in testa a rallegrare le persone sul tema del marketing e della comunicazione, vero caro Giuseppe?
I lampioni, però, bisogna precisare, perché poteva sembrare una spocchia da parte nostra, un'arroganza di intelligenza, no? I lampioni intendiamo praticamente la capigliatura così liscia che rimane costante da puntata.
La nostra bella pelata.
Assolutamente. Volevo anche richiamare i produttori di lametta, non citiamo comunque le aziende che potrebbero comunque, da influencer di quel tipo, darci magari, inviarci le lamette così parliamo di
esatto, inviateci le lamette, perché noi siamo veramente grandi influencer e consumatori tra
assolutamente,
l'altro
sì,
di lamette, perché tutti i giorni dobbiamo passare la lametta sui nostri lampioni lucidi.
Ma a parte questo, di che cosa parliamo?
Oggi, a grande richiesta da parte dei nostri ascoltatori, torniamo nuovamente sul tema della lead generation, cioè della generazione di contatti qualificati attraverso il web, o ancora, per semplificare ancora meglio, come trovare clienti grazie a internet. Quindi andiamo a fare questa bella analisi per capire poi effettivamente quello che serve, anche perché proprio ieri ero con Riccardo Scandellari, che stiamo facendo lo show webinar business, che è una nuova iniziativa che stiamo seguendo insieme, e più di una volta è venuto fuori questo problema. Cioè, molto spesso le persone, e poi mi dici la tua, Giuseppe, il tuo punto di vista su questo, molto spesso le persone, quando si approcciano al web e si approcciano alla lead generation, cioè come trovare questi contatti qualificati, ad esempio preventivi, richieste di informazioni attraverso il web, sono tutti concentrati sulla tecnica, sono tutti concentrati su ok, ora faccio la campagna, faccio l'annuncio su Facebook oppure su Google, faccio la landing page, diciamo, faccio questo sito, questa pagina dove far atterrare le persone, dove scrivo la mia offerta, premo il pulsantino e poi magicamente dovrebbero arrivare questi contatti, e poi di fatto non arriva mai niente. È vero, Giuseppe, ti ritrovi anche tu in questa cosa?
Mi ritrovo benissimo. Tra l'altro ti cito quella che è una metafora che racconto spesso. Noi in questa cosa, e questo riguarda il marketing, ma può essere esteso a tutte quelle attività che hanno a che fare, insomma, con il creare un qualcosa, che noi alla fine, molti di noi, chiaramente non è che tutti siano così, però la maggior parte, questo dimostra il fatto che tu dicevi che durante lo show è fatto insieme a Riccardo Scandellari, ci sono state queste domande. Siamo appassionati di costruzioni, alla fine è questa, e la mia metafora che dico sempre è questa, cioè ci appassiona il fatto di dover costruire, di prendere i mattoncini, fare le cose, come faccio il blog, faccio quello, ci piace proprio quell'idea, no? Non è soltanto il tasto, quella cosa lì ci diverte, a qualcuno magari può annoiare o meno il fatto di fare un sito, ma se non è un sito è un'altra cosa. Però poi che cosa succede? Che una volta che noi abbiamo messo insieme questi mattoncini, ci ricordiamo che può darsi che questi mattoncini siano di colore blu, di colore rosso, e possono essere anche efficaci per quello che stiamo facendo in quell'istante. Poi però ci rendiamo conto che questo muro, questo castello che abbiamo creato, è inutile per la nostra comunicazione o per il nostro marketing. E questo perché? Perché ancora prima di mettersi lì a manovrare le costruzioni bisognerebbe fare qualcos'altro.
Ma guarda, io ti dico una cosa, ad esempio sempre per questo show business c'è una parte dove le persone possono candidarsi, no? per la consulenza gratuita, e tra le varie domande c'è chi è il tuo potenziale cliente, perché dovrebbero sceglierti e così via, e ti dico che la maggior parte delle volte le risposte sono estremamente banali. Ci ritroviamo a dire sempre quello che le cose che abbiamo detto a te tantissime volte nelle puntate, cioè le persone rispondono sempre allo stesso modo, cioè chi ti rivolgi? A tutti, a più o meno tutti, perché dovrebbero sceglierti? Perché il mio è un prodotto buono, un prodotto di qualità, ha un prezzo ottimo e così via. Cioè questo ti fa capire che nessuno poi effettivamente scende in profondità, cioè cerca di capire quali sono le aspettative, le frustrazioni, i problemi del tuo potenziale cliente. Ma la problematica in realtà è ancora più profonda ed è tutto nella testa dell'imprenditore. E mi rendo conto anche io, quando mi tolgo i panni del formatore o di quello che tiene il podcast, mi metto nei panni dell'imprenditore, perché io ho un'agenzia di marketing e così via, quindi devo creare le mie campagne. E molto spesso cosa si tende a fare? Si tende a prendere la scorciatoia di quello che tu hai in testa. Cioè io nella mia testa dico, vabbè, ma io so i clienti di cosa hanno bisogno, so le persone di cosa hanno bisogno, non c'è bisogno, cioè non c'è la necessità che io vada a chiedere ad ognuno di loro di cosa avete bisogno, qual è la vostra sfida più grande, qual è la vostra frustrazione. Dai, tutto sommato lo so, vogliono più clienti, vogliono più visualizzazioni, vogliono più fatturato, ho capito, e quindi vado lì e creo la mia offerta. E invece nel 90% dei casi, quando ti muovi così, stai commettendo un grande errore.
L'errore è dovuto poi anche al tenere in considerazione dare molte cose per scontate. Quello che dici tu mi veniva in mente mentre parlavi, il fatto che è un po' come se fosse una sorta di opera concettuale quella che stiamo facendo, no? Il concetto è solo nella nostra testa,
sì.
E stiamo facendo delle cose, però se io devo mettermi a fianco a spiegare quell'opera, chiaramente o ho davanti uno veramente, in questo caso, che conosca proprio quell'argomento, oppure sei fuori. E noi crediamo intanto che uno, ci possono dedicare tanto tempo alla comprensione di quello che stiamo facendo. Due, stiamo facendo un qualcosa che noi abbiamo i pezzi, ma i pezzi che ce l'abbiamo noi nel nostro ragionamento, ma non sappiamo se quelle cose lì le persone effettivamente le vedano, ci sono. E noi proprio questo, ci facciamo viziare troppo dalla forma e ci dimentichiamo di quel contenuto, che non è il contenuto tanto per dire frase fatta, ma per proprio quel contenuto che si basa su una ricerca, su un, possiamo dire, un premercato, direi, ancora prima, cioè capire, rendersi conto che aria tira in quell'ambiente, di cosa si sta parlando, ma siamo sicuri che serva quel tipo di abito rispetto ad un altro, per utilizzare ancora un'altra metafora, cioè stiamo cercando quelle cose o andiamo subito al dunque, però ci saltiamo dei pezzi. E quando noi scriviamo un qualcosa, no, crediamo di essere, ci piace, no? A noi gira nella nostra testa, ma dobbiamo sempre farla leggere a qualcun altro, perché non ne siamo consapevoli, abbiamo perso quel punto di vista che delle volte non è più oggettivo ma è soggettivo.
Esattamente, quindi il suggerimento che do alle persone che ci ascoltano è, prima di mettere sul processo tecnico della lead generation, quindi la landing page, insomma, il programma per acquisire le email e tutto il resto appresso, fermati completamente e dedica un po' di tempo e risorse a quella che viene chiamata la ricerca di mercato. Ora è chiaro che il termine ricerca di mercato è un termine molto grosso, cioè una ricerca di mercato potrebbe costare anche centinaia di migliaia di euro, per carità, ma noi rientriamo in quella che è, diciamo, la ricerca di mercato declinata per una piccola azienda, per un professionista, per qualcuno che si approccia magari
attraverso ricerca di mercatino, possiamo anche
ricerca
chiamarla.
Una cosa che sulla nostra dimensione, sulla dimensione di una piccola azienda, per quello, ma è molto importante, perché dedicare tempo e trovare queste risposte ti permette di aumentare di almeno il 70%, 80% le probabilità di avere successo oppure di fallire. Quindi lo scopo di una ricerca di mercato, l'obiettivo di questa fase, che è una fase proprio preliminare, è quella di andare ad identificare con precisione quelle che sono, ad esempio, le esigenze, i problemi, le aspettative, le frustrazioni, i benefici attesi, i risultati che il tuo pubblico di riferimento desidera e si attende, e soprattutto, questa è una cosa molto importante, le parole usate, eventualmente il gergo, le parole usate, perché molto spesso noi tecnici, cioè noi tecnici che conosciamo bene il nostro lavoro, quindi se tu vendi scarpe o se vendi macchine utensili o se, come Giuseppe Franco, ti occupi di public speaking, hai perfettamente in testa il tuo gergo di professionista, le tue parole. Quindi io so bene che l'acquisizione di clienti tecnicamente viene chiamata lead generation. Ma se io parlo al grande pubblico di lead generation, poi tutti comprendono bene di cosa si tratta? O le persone, quando cercano la soluzione data dalla lead generation, probabilmente cercano con parole molto più semplici, come ad esempio come trovare clienti online, tanto per fare un esempio. E allora magari come trovare clienti online, a me che sono il professionista della situazione, potrebbe suonarmi un po' troppo superficiale. Dico, vabbè, ma questo è banale, mettiamoci lead generation che fa figo. Poi arriva la persona sul mio sito, legge lead generation, non ci capisce una mazza di cosa sia e va via. E magari va sul sito del concorrente che ti dice, ecco come trovare clienti online. Quindi lo scopo della ricerca di mercato in questo senso è non solo individuare quelle tre, dalle tre alle sette problematiche, dico io, mettere proprio in elenco quelle frustrazioni importanti e poi a fianco magari ci vai a mettere la tua soluzione, ma soprattutto cerca di capire quali sono le parole che usa il tuo pubblico di riferimento.
Questa delle parole del pubblico, tu citavi anche il public speaking, è una regola sacrosanta. Una regola che tra l'altro tu parlavi a livello comunicativo, anche quando parli con un tuo collega che ne capisce di quelle cose, anche il momento della giornata, io dico sempre di parlare alla stessa maniera, semplice. Ma questo significa che quando io devo rivolgermi a una platea, ma in questo caso può essere al mio mercato, devo cercare di avere non due orecchie, quattro, e capire, ascoltare quali sono le parole che queste persone vanno ad utilizzare in modo che io possa rendere il mio messaggio più efficace, cioè parlo la loro lingua. Per semplificarlo ancora di più, potrei pensare che se io vado all'estero a mangiare una pizza, mi trovo in Inghilterra, per farmi portare una pizza uso la lingua inglese. Fin qui ci siamo, ma c'è anche un'altra cosa, perché io posso immaginare che ci sia qualcuno in questo momento che stia dicendo, vabbè, senti, però magari se c'è qualcosa che le persone non capiscono, magari mi possono anche chiedere, scrivere, e no, è proprio lì il problema. Quello che dicevi tu, giustamente uno non trova quello che vuole, non capisce, se ne va. Ma ad esempio quando parliamo in pubblico, e vale anche in queste cose di cui stiamo chiacchierando, quando io a una persona utilizzo un termine difficile, la persona per far finta di aver capito, oppure per non fare la figura dello scemo che non ha capito, ti dice, ah ok, bello, però non ha capito nulla. Allora si vergogna di dirti che ha sbagliato e quindi dà per buona quella cosa. In realtà non ha capito niente, ti ascolta, ti sente parlare, però poi se ne va. Ed la stessa cosa succede sul tuo sito se scrivi qualcosa, qualsiasi forma di comunicazione o la tua stessa email. Stai scrivendo una cosa, dici sì, bello, ma questa cosa non mi convince. Buono, che cosa ha detto? Bah, ma interessante. Clicca qui per comprare. Perché dovrei comprare? C'è una cosa che ho in dubbio. Non ti scriverà mai per dirti che quella parola non l'ha capita. Il problema è nostro, che stiamo dando praticamente in pasto ad un altro cliente, un altro tuo concorrente, che ha comunque capito come deve semplificare quel tipo di messaggio.
È proprio così, e tu devi capire come semplificare il messaggio. Quindi il mio consiglio è proprio quello di farti proprio una semplice tabellina, proprio una tabella con due colonne. Nella colonna di sinistra ci metti il problema, la frustrazione, l'esigenza, insomma quello che è, ne metti 3, 4, 5, 6, insomma, non più di 7, io direi non più di 7 perché diventa poi complicato andare a gestire. E nella colonna di destra metti la tua soluzione. Quindi ad esempio sei una pizzeria che fa consegne a domicilio e vai ad indagare, dici ok, qual è la frustrazione del mio potenziale cliente? La frustrazione del mio potenziale cliente scopri, e ora vediamo magari come, chiedendo, no? Fai delle indagini, mandi delle mail, fai delle interviste, chiedi alle persone, fai delle telefonate, poi vediamo, e scopri che le persone dicono guarda, la mia frustrazione più grande è che io chiamo alle 7.30, alle 19.30, ordino la pizza, mi dicono che me la consegnano dopo 30 minuti, poi in realtà arriva dopo un'ora e mezza. Io ordino perché voglio vedere la pizza mentre c'è la mia squadra del cuore che gioca in televisione, quindi voglio vedere la partita di calcio mentre mangio la pizza, però la pizza mi arriva sempre dopo la partita e quindi a quel punto mi è passata la voglia di mangiarla. Quindi questa è la frustrazione. Bene, qual è la tua soluzione? Allora la tua soluzione è: io ti consegno la pizza entro 30 minuti. E poi magari gli metti anche una garanzia, altrimenti è gratis. E non so se ti è venuto in mente qualcosa, Giuseppe, mentre dicevo questa.
Beh, assolutamente. Questa, tra l'altro pensavo anche, stai citando un brand famoso. Tra l'altro questo brand che ha fatto questa cosa, sai, della pizza, no? In America c'è stato questo problema, che adesso non so se hai intenzione di citarlo o meno, però insomma c'era questa condizione della... Di questa pizza,
ma la puoi anche citare, che ci frega, tanto comunque i soldi non li prendiamo.
No, ma io vorrei prendere da pizza, non i soldi in questo caso, che mi ha fatto anche di pizza. Però insomma parliamo di questo brand, della consegna della pizza in 30 minuti. Riesce con questi 30 minuti a battere la concorrenza, a battere perché che non si è concentrato su quanto fosse efficace la mozzarella di bufala, però ha detto invece, ha capito che le persone ad un certa ora, il problema è che volevano mangiare in tempo, non arrivava questa pizza, quindi non arrivando questa pizza dicevo, adesso sai cosa faccio? Ti prometto la consegna rapida. Chiaramente la consegna rapida una persona potrebbe dire sì, vabbè, ma dicono tutti così. E no, caro mio, perché se non te la porto per quei tempi ti faccio pagare... ti do gratis la pizza. Ora, quando tu raccontavi questo, mi viene in mente, non so se tu ne eri al corrente di questa cosa, ma Spider-Man 2, io sono patito di Spider-Man, Spider-Man 2 inizia, cioè lui consegna le pizze.
Sì, è vero, è vero.
E lui addirittura lì c'è stato proprio un accordo per fargli consegnare di questa azienda, di questo pizza in 30 minuti, proprio perché volevano dare l'immagine ancora della velocità. E perché volevano ancora di più diffondere questa idea e comunicare questo aspetto che ci fosse la velocità, cioè l'immediatezza, Spider-Man attraverso la ragnatela supera il pubblico.
Ma vedi, questa grandissima azienda, ma citiamola, è Domino's Pizza, questa grandissima azienda che fa veramente milioni di dollari con la pizza e ora anche di euro, perché tanto la trovi anche in Italia. Questa grandissima azienda non ha puntato su quello che sembra il concetto più semplice, cioè dire la mia è una pizza di qualità, perché sì, io ti metto la mozzarella che arriva da sopra i monti, non so che, con la bufala che ha vissuto da sola nella stalla guardando, ascoltando musica di Mozart, l'olio famosissimo
di
così,
questa, comunque.
Bravo, no, come un po' fanno tutti i pizzaioli, no? La famosa pizza gourmet, babù, babà, tutta sta storia. Cioè, lei se n'è fregato totalmente. Perché se n'è fregato totalmente? Ma non perché ha fatto una scelta così, no? Ha detto, ok, ma me ne frego perché tutti quanti... No, ha fatto un'indagine di mercato. Ha detto, ma le persone che stanno a casa e vogliono una pizza, qual è la loro frustrazione più grande? Qual è la loro esigenza più importante? Che l'olio sia l'olio extravergine proveniente dalla montagna e dall'olivo che faceva Mosè? Cioè, oppure vogliono una pizza in 30 minuti? Vogliono una pizza in 30 minuti.
Hanno guardato con un altro occhio, no? Tutto quello che stava succedendo. Si sono girati, invece di stare sullo stesso solco.
Esattamente. E questo ha permesso loro di creare quello che tecnicamente nel marketing, nella comunicazione, nel copywriting, viene chiamato gancio. Cioè il gancio dell'attenzione. Ti consegno la pizza in 30 minuti, altrimenti è gratis. Bam! Questo è un concetto molto forte ed è quello che tu che ci ascolti in questo momento devi cercare di comprendere e di declinarlo per il tuo prodotto. In che modo puoi trovare la formula, no, ti consegno la pizza in 30 minuti altrimenti è gratis? Qual è lo puoi fare soltanto se veramente vai ad indagare. E come puoi indagare? È chiaro che ci sono diverse cose, magari hai dei clienti, hai già dei clienti perché sei un'azienda, non hai ancora dei clienti perché stai iniziando, hai magari soltanto dei contatti, non hai neanche i contatti, puoi indagare lo stesso perché magari ci sono delle altre tecniche per andare a vedere. Però se hai già dei clienti, io ti porto un esempio che mi è capitato, uno dei tanti esempi che potrei citarne tantissimi, ma ce ne sta uno che ti cito molto velocemente, di questo. Io avevo un'azienda con la quale abbiamo fatto un lavoro assieme, una grossa azienda che distribuiva materiale elettrico all'ingrosso, quindi business to business, non distribuiva ad altre aziende il materiale elettrico. E quando gli ho chiesto, ma perché le persone comprano da te? E lui, il suo marketing manager, l'altro, insomma le persone che erano coinvolte in questa riunione, rispondono più o meno tutti con il prezzo. Elencando le tre caratteristiche principali, dicono il prezzo, perché le persone possono comprare con la modalità di pagamento, ecco, la modalità di pagamento e la serietà dell'azienda. Queste sono le tre cose per cui andavano a comprare. Io, ma facciamo un'indagine, nel senso che mandiamo le email ai vari clienti che avevano comprato scritte in un certo modo, poi magari facciamo anche qualche telefonata e così via. Cosa scopriamo? Scopriamo che in realtà al punto numero uno c'era la disponibilità di prodotti tutto l'anno, al secondo posto c'era la velocità nella consegna e al terzo posto la comodità nel pagamento. Quindi la scoperta qual è stata? Che in realtà le persone non compravano per il prezzo, compravano per la disponibilità dei prodotti tutto l'anno. E la cosa straordinaria, caro Giuseppe, e che questa azienda della disponibilità dei prodotti tutto l'anno, della consegna veloce tutto l'anno, non ne parlava da nessuna parte, né sul sito né in qualsiasi altra brochure.
Perché non era assolutamente consapevole. Consapevole la consapevolezza che doveva venire da una ricerca. Il discorso del fattore tempo, tra l'altro, della velocità, è uno di alcune aziende hanno puntato il loro business su questo. Noi abbiamo parlato di quello della pizza, però mi vengono in mente anche, sai, tutti quei server che offrono i download, cioè server che tu puoi caricare i tuoi file e se scegli la versione gratuita ti scarichi tutto in modo lento, se invece hai l'abbonamento, sì, ti scarichi tutto in velocità. E allora questa cosa, cioè solo sulla velocità loro fanno del fatturato, perché la gente a quel punto non gliene frega niente del fatto, no, io non voglio cioè non voglio attendere tanto, e quindi si paga. Allora, questo elemento della velocità lo rivediamo anche in momenti tipo quando si acquista su Amazon, per dire, la velocità. E che purtroppo dico, implicitamente non ci rendiamo conto, non so se siamo qualcosa che ci portiamo da anni, siamo convinti che sia sempre soltanto il prezzo. Ma noi abbiamo, vado così senza avere numeri precisi alla mano, ma abbiamo più del 50%, ma forse anche di più, di prodotti che sono sul mercato, che vivono e non vivono per il prezzo. Non vivono per il prezzo, cioè nel senso, non è quello il loro punto forte. C'è gente che viene a prezzo, non so, con delle cose che costano tantissimo, orologi che costano un sacco di soldi, ma sempre loro fanno, e non è una questione di prezzo, è questione di altre cose. E guardare soltanto con l'ottica del prezzo è un grande tappo, secondo me, anzi due tappi negli occhi, perché poi non ci fanno perdere questa cosa. Tu in questo esempio che stai facendo, suppongo che questa azienda poi abbia dovuto ribaltare, come è giusto che sia, il modo di comunicare. Abbia alzato il volume nella parte di velocità.
Assolutamente. Cioè, ha cambiato il sito di internet, ha riscritto le brochure, ha fatto tutto la capo e chiaramente ha incrementato il suo business per questo motivo, perché poi ha trovato altri clienti che avevano proprio quella esigenza, cioè avere la possibilità di comprare il prodotto tutto l'anno e di avere la consegna veloce, cioè avere la certezza che il prodotto fosse consegnato.
Tra l'altro questa cosa che della ricerca di mercato, pensavo tra l'altro quanto sia anche più semplice una volta che l'hai fatto. Molte volte si rimanda, ci si sta a queste frasi fatte, tu fai delle domande alle persone, per il prezzo, cioè lo dicono per frase fatta, non ne sono neanche convinti fino in fondo perché non hanno un riscontro oggettivo. Quanto è bello invece, e tu lo saprai anche in agenzia, quando vi state muovendo che avete un riscontro oggettivo su quello che state facendo, cioè sappiamo che la velocità, lavoriamo su quello e avrete sicuramente risultati più velocemente. Questo ritorno ti consente anche a te di focalizzarti e di mettere da parte cose che invece potrebbero rallentare. Ora non so tu quale proposte hai in serbo da dire, quale potrebbe essere per la ricerca di mercato, perché poi a me è venuta anche un'altra che è un po' più passiva, quindi magari dici tu e poi ti dico le mie.
Guarda, in chiusura di questa puntata, perché poi visto che approfondiremo nella prossima puntata proprio come farla questa ricerca di mercato, andremo un po' più nel particolare, faremo degli esempi più scenderemo ancora più nel dettaglio e vedremo ancora altre cose e poi ci spostiamo ancora di più in quello che è il meccanismo della lead generation. Però quello che bisogna capire è che in realtà sono tre passaggi chiave che bisogna tenere presenti. Il primo, l'abbiamo detto, è quello che devi capire qual è la sfida più grande che il tuo potenziale cliente del tuo cliente deve affrontare, cioè qual è la sfida più grande, e glielo puoi anche chiedere, le parole sì, si stavano accavallando, cioè chiediglielo, cioè nel senso che se ad esempio Giuseppe Franco, esperto di public speaking, potrebbe chiedere al suo potenziale cliente, potrebbe dire qual è la tua sfida più grande quando devi parlare in pubblico, qual è la tua esigenza più importante, qual è il tuo problema più grande che vuoi risolvere quando devi salire su un palco dove c'è una platea di gente che ti deve ascoltare, o anche quando vai magari in una sala riunioni dove ci sono gli altri e tu devi esprimere la tua idea e far valere il tuo progetto, quello che è, qual è la tua sfida più grande? Una domanda aperta. A questa domanda aperta, che puoi fare tramite mail, puoi fare tramite sondaggio, esistono dei software anche gratuiti come Google Moduli che ti permette di creare dei sondaggi gratuiti e che inviti le persone magari a compilarlo, scopri attraverso le parole delle persone quali sono queste esigenze. Una volta che hai individuato queste esigenze, ti vai a creare la tua comunicazione, il tuo gancio, quindi quali sono i termini che le persone utilizzano. A questo punto, una volta che comprendi bene quali sono le parole, le paure e così via, ti diventa anche più semplice il punto numero due, cioè capire quali potrebbero essere le potenziali obiezioni che il tuo pubblico, il tuo potenziale cliente può farti, no? Potrebbe dirti: guarda, io ho paura di parlare in pubblico perché poi, insomma, mi viene paura di arrivare là e dimenticare tutto quello che devo dire. E allora tu gli potresti dire: guarda, io però ho un metodo interessante da insegnarti. Obiezione: sì, però io, per me forse è troppo difficile, oppure io non ho tempo di imparare cose nuove. E allora a quel punto tu potresti andare a combattere questa obiezione già nel momento in cui vai a comunicare sulla tua pagina. Poi questo lo vediamo nella prossima puntata, perché a quel punto la cosa importante, lascio te poi la parola, Giuseppe, per quella parte tua passiva eccetera, è trovare la nuova idea, la nuova, come vogliamo chiamarla, la nuova speranza, la nuova fiducia. Cioè devi dare nuova fiducia al tuo potenziale cliente in modo tale che lui possa sentirsi sicuro di poter contare su qualcosa di nuovo che possa dargli una strada, un'indicazione verso la sua soluzione.
Sai, è proprio un po' come dire spostare la testa, far vedere le cose con un occhio diverso. È probabile che magari il tuo cliente sta proprio aspettando qualcosa, che qualcuno dica, magari ha perso anche le speranze in quelle cose. Tu parlavi di public speaking, ma lì succede il fatto che uno veda delle cose in una maniera, l'ha sempre vista in una certa maniera, c'è un mercato che racconta il public speaking in un modo diverso da come lo faccio io, e quello che ho fatto è esattamente questo, no? Far vedere quella che era il mio punto di vista, cioè come lo osservo io quel tipo di attività. E allora quello è un modo per far vedere che non è detto che sia la soluzione per forza, non è nessuna delle bacchette magiche, però almeno dai quella speranza di poter guardare quella cosa con occhi diversi. Poi è ovvio che quella cosa che dici deve esserci, questo sia chiaro, lo diciamo in tutte le cose che raccontiamo, non è che ci dobbiamo inventare una cosa che non esiste. Per quanto riguarda invece il discorso passivo, direi di lasciarlo per la prossima puntata, perché si collegherà poi agli esempi che faremo.
Benissimo, e allora per salutarci e rincontrarci alla prossima puntata, io lascio ancora a te la parola, se vuoi fare un bel riepilogo di Giuseppe Franco.
Signori, noi dobbiamo ovviamente iniziare la nostra attività, e cominciamo in che cosa? Oh, che bello, ho costruito questo, faccio quest'altro, mi compro il sito, mi compro il server, mi compro qualsiasi cosa, mi piace il colore, metto lì il divano in quella maniera e tutte queste cose che vado a sistemare per la mia attività. Però a un certo punto mi rendo conto che qualcosa non torna, cioè le persone non rispondono come dovrebbero rispondere, ma io sono sicuro di quello che sto facendo. E questo perché accade? Accade perché non abbiamo fatto una valutazione attenta di quello che potrebbe essere il nostro mercato. Così abbiamo raccontato, abbiamo articolato questa puntata e ci siamo anche detti: attenzione, non è che dobbiamo fare questa super ricerca di mercato. Se volessimo utilizzare un diminutivo potremmo dire un mercatino, ma per dire e intenderci che dobbiamo andare a vedere almeno quel minimo indispensabile e capire esattamente quello che sono le richieste dei nostri potenziali clienti o clienti che abbiamo. Perché in alcune occasioni, come abbiamo anche visto, ci sono delle persone che già stanno vendendo dei prodotti e sono convinti, per esempio noi abbiamo citato il caso del prezzo, che queste persone siano lì e vengono da noi per il prezzo. Facendo una ricerca scopriamo che le persone vengono da noi per altre cose, per esempio per il fatto che siamo più veloci, che siamo più efficaci, siamo più veloci in qualcosa. E allora perché non spostare il volume proprio su quell'aspetto lì, invece di continuare a pompare una cosa che non sta effettivamente funzionando, ma è soltanto una cosa nella nostra testa? Perché noi dobbiamo andare a cercare e di capire quali sono, ad esempio, i desideri del nostro potenziale cliente, che cos'è che desidera da noi, cercare di guardare, abbiamo anche detto, quali sono le obiezioni di questa persona, perché magari noi sì, ok, il desiderio vuole viaggiare, vuole arrivare in America, però attenzione, l'obiezione potrebbe essere: guarda, ho paura dell'aereo, insomma, che cosa mi dici? E allora noi dobbiamo trovare una soluzione. Queste sono le basi per cui partire per fare la nostra ricerca, e possiamo farlo con diverse attività che sono mirate poi a raccogliere maggiori informazioni, ma questo lo vedremo nella prossima puntata.
Esattamente, nella prossima puntata vedremo proprio chi, come e cosa e come realizzare chiaramente questa comunicazione vincente un istante dopo la ricerca di mercato. E detto questo, siate felici ovunque voi siate. Ciao!
Ciao!
Hai domande? Lascia un commento. Se poi ti è piaciuta questa puntata, scrivi pure la tua recensione a 5 stelle. La leggeremo la prossima settimana. Tutte le puntate di Mai Dire 30 Minuti di Marketing le puoi ascoltare su iTunes, Google Podcast, Spotify, YouTube e Spreaker. Inoltre, su 667.agency/podcast trovi i link a video, libri e a molte altre risorse.